Dunque, la volta scorsa eravamo arrivati con il libro di Crean sul capitolo che parlava della cultura subalterna, e avevamo notato come per cultura subalterna, diciamo, a mio avviso intelligentemente, era il luogo dove Crean aveva scelto di illustrare anche la nozione di egemonia, quindi in qualche modo a sottolineare questo carattere complementare di subalternità ed egemonia. E di questo più o meno, insomma, abbiamo parlato, quindi non ci tornerei sopra. E abbiamo cominciato a parlare, insomma, abbastanza detto sulla nozione di folklore, perché oltre a egemonia, poi il resto del capitolo era articolato in una serie di nozioni, diciamo, più prevedibilmente collegate al concetto di cultura subalterna: folklore, senso comune, buon senso, concezioni del mondo esplicite e implicite, un caso storico specifico, quello di Davide Lazzaretti. Sulle pagine sul folklore immagino che avremo occasione di tornarci più in là, perché se ne occupano specificamente sia Giorgio Baratta, sia, se faremo in tempo ad arrivarci più nel merito, i materiali, diciamo, che tratterei per ultimi, cioè quelli che vengono dai seminari nuoresi del 2007 e del 2008 su Gramsci. Gramsci ritrovato, diciamo, tra Cultural Studies e Letture ciresiane, che appunto aveva scritto un saggio, Alberto Cirese, specifico sulla nozione di folklore, quindi immagino che ci torneremo. Ma avevamo detto che comunque è notevole dal nostro punto di vista che per Gramsci la nozione di folklore era un oggetto di interesse molto specifico, come documentato sia dal fatto che ricorre tutte le volte che annuncia i suoi programmi di lavoro, sia nelle lettere sia nelle note introduttive al quaderno 1 e al quaderno 8, in cui appunto fa i suoi piani di lavoro, e l'attenzione al folklore ricorre, tanto da farne un quaderno speciale, cioè quelli su cui lavorava alla fine, nel 1935, e raduna alcune note, due per la precisione, sul concetto di folklore, però ne fa una trattazione a parte mettendogli il titolo Osservazioni sul folklore, e abbiamo ricordato che è stato pubblicato come tale nel 1950 in uno dei volumetti dell'edizione tematica dei Quaderni del Carcere, quello che si chiamava Letteratura e Vita Nazionale, e pubblicarono queste due note più altre due aggiunte. Da queste pur pochissime pagine dedicate specificamente al folklore, di cui però si occupa abbastanza trasversalmente nei quaderni, abbiamo visto velocemente, e non mi ci dilungo ulteriormente perché, ripeto, penso ci torneremo, che però alcuni elementi importanti sulla nozione di folklore si evincono. E cioè Gramsci dice: concezione, il folklore è una concezione del mondo e della vita, di determinati strati della società. Questi determinati strati sono il popolo, cioè l'insieme delle classi subalterne strumentali di ogni società. Quel ogni è importante perché caratterizza in modo relazionale la nozione di folklore, cioè per posizione i subalterni sono i non egemoni e viceversa, appunto complementarità dei due aspetti, non folklore come insieme di contenuti di un periodo dato, di uno strato sociale dato. Cambia nel tempo, l'importante è che si tratta appunto di strati subalterni di ogni società. In contrapposizione meccanica, implicita, oggettiva, con le concezioni egemoniche, ufficiali. Istituisce uno stretto rapporto con la nozione di senso comune e lo qualifica di agglomerato indigesto di frammenti di tutte le concezioni del mondo succedutesi nella storia. Quindi una, diciamo, caratterizzazione come di un alcunché frammentario, non coerente, non coeso. In uno dei passi appunto di queste note, dice Gramsci, il folklore non deve essere concepito come una bizzarria, una stranezza o un elemento pittoresco, ma come una cosa che è molto seria e da prendere sul serio. Qui sta parlando di scuola e quindi dice: solo così l'insegnamento sarà molto più efficiente e determinerà realmente la nascita di una nuova cultura nelle grandi masse popolari, cioè sparirà il distacco tra cultura moderna e cultura popolare o folklore. Un'attività di questo genere, fatta in profondità, corrisponderebbe nel piano intellettuale a ciò che è stata la riforma dei paesi protestanti. Lo spunto, come al solito, è d'occasione, come sempre nelle sue note, e parla di scuola in Italia durante il regime fascista, però evidentemente questo accenno finale, perché c'erano state, come abbiamo accennato, delle riforme. Ministro Gentile e responsabile per le scuole elementari, Giuseppe Lombardo Radice, in cui hanno introdotto uno spazio alle culture regionali, avevano lanciato l'idea, durata per un decennio circa, di far leggere nelle scuole dei sussidiari di cultura regionale, per cui ne furono prodotti tantissimi in tutta Italia, ogni regione aveva due o tre. E quindi, diciamo, la tematica del folklore era stata presa in considerazione a livello ministeriale e su questo appunto Gramsci interviene. Però quando parla di riforma è chiaro che lui sta pensando a un ipotetico futuro di politica culturale di uno stato operaio, cioè di uno stato in cui i subalterni avessero preso il potere, fosse alla guida un moderno principe che si pone il problema di effettuare appunto una riforma intellettuale di massa, come dice spesso. Qui dovremmo fare qualche osservazione, perché lui dice: sparirà il distacco tra cultura moderna e cultura popolare o folklore. Ora, Crean insiste tanto sul fatto che Gramsci ci affranca, le osservazioni di Gramsci sulla cultura ci affrancano dalla contrapposizione tradizione-modernità, che è invece una delle cose su cui la tradizione antropologica tende a schiacciare la lettura delle culture subalterne e delle società etnologiche o del sud del mondo, come piace chiamarle a Crean. Allora anche Gramsci, invece, a differenza di quello che dice Crean, si basa su questa contrapposizione? In realtà no, cioè a parte il fatto che il concetto di cultura moderna è molto più vago in Gramsci e soprattutto ha valenze diverse. Spesso e volentieri lui parla, per esempio, di pensiero moderno o di cultura moderna per fare riferimento, diciamo, alla cultura alta, ma anche perfino alla tradizione marxista, cioè spesso chiama così l'ipotetico futuro sviluppo della tradizione marxista come concezione del mondo sviluppata delle classi subalterne, che, come ricordate, riassume in sé la tradizione tedesca, francese, inglese del pensiero filosofico, politico ed economico. Questa sarebbe la cultura moderna, rispetto a cui, per esempio, la religione stessa si pone come folklore. In realtà, appunto, la contrapposizione qui in Gramsci non è nei termini contro i quali polemizza Lacrean a proposito della tradizione antropologica, perché appunto in Gramsci c'è una concezione che si usa a chiamare relazionale e non sostantivista, essenzialista, anche del folklore come della modernità. Cioè, sia il folklore sia la modernità non sono due entità date una volta per tutte che si contrappongono, come appunto è sottolinea Crean, che spesso succede nella tradizione antropologica. Gramsci sottolinea che il folklore è sempre sottoposto a cambiamenti, sempre riceve contenuti dalla cultura dominante, soprattutto, compresa addirittura il pensiero scientifico. E la contrapposizione fondamentale rimane sempre quella fra dominanti e dominati, per cui le concezioni folcloriche e le concezioni ufficiali si associano agli strati che di volta in volta sono i dominanti e i dominati. È dunque una opposizione relazionale e non in funzione della diversità dei contenuti. Il secondo aspetto che tratta, cioè il terzo in realtà, perché il primo era quello dell'egemonia, è la coppia senso comune buonsenso, che appunto molto spesso si associano alla nozione di folklore. Salve. E bisogna dire che, appunto, non avendo Gramsci l'ansia di definire con precisione i termini che adopera, alle volte cambiano anche di significato, alle volte sensibilmente, contestualmente, alle volte ci sono dei semplici slittamenti. È possibile che, per esempio, senso comune e buonsenso siano usati in modo sinonimico in Gramsci, che siano degli effettivi sinonimi, come peraltro succede nella lingua italiana. Laddove la distinzione è più chiara è quella che in effetti è propria della lingua italiana, laddove il buonsenso è la facoltà di pensare che tutti hanno, spesso Gramsci dice tutti sono filosofi, mentre il senso comune sono i risultati, i contenuti, il deposito che molto similmente al folklore è un deposito di frammenti e di cascami della più varia provenienza. Però anche qui la connotazione del senso comune è abbastanza mobile e storicamente determinata, cioè non è un qualche cosa che si fissa una volta per tutte, in almeno due sensi. Uno, perché Gramsci dice ogni strato sociale, ogni gruppo ha il suo senso comune. Il senso comune dei filosofi è diverso dal senso comune degli impiegati, è diverso dal senso comune dei contadini, è diverso dal senso comune dei militari di carriera. Tutti condividono delle aree comuni, ma ciascuno ce n'ha dei pezzi a sé stanti. Ognuno è specialista di qualche cosa, ma ognuno condivide senso comune con altre persone e parti di senso comune in modo larghissimo dentro una società. E dall'altro perché appunto anche il senso comune è un alcunché di mobile che si trasforma nel tempo. un libro che non so se sia ancora in commercio, ma insomma, se mai vi capitasse, lo aggiungerei all'elenco dei consigli di lettura. È di Ludwig Wittgenstein, che è un autore che abbiamo citato un paio di volte, e si chiama Della certezza, ed è appunto essenzialmente sul senso comune, sulla nozione di senso comune, e a un certo punto lo caratterizza con la metafora del fiume, per cui dice: il senso comune è sì una cosa mobile, ma meno mobile del resto. Se in un fiume noi consideriamo la corrente che scorre e l'alveo che contiene la corrente, l'alveo è un po' il senso comune e la corrente che scorre è il pensiero, o il pensiero scientifico, o il pensiero consapevole, insomma, quello che evolve storicamente in modo più rapido e più veloce. L'alveo del fiume si modifica, non è che rimane eterno, eternamente uguale a se stesso, solo che si modifica molto lentamente, molto più lentamente ovviamente della corrente che scorre, e contiene la corrente. Quindi il senso comune è un po' la conoscenza che fa da sfondo, il pensiero che fa da sfondo a tutto il resto, però anch'esso si modifica. Se pensiamo per esempio, per dire, a senso comune oggi, cose che un po' tutti o molti diamo per scontate a seconda dei contesti a cui ci riferiamo, possiamo fare degli esempi che per esempio non esistevano semplicemente ai tempi di Gramsci. Il politicamente corretto, il salutismo, la democrazia come cosa buona, sono delle cose che noi oggi largamente condivideremmo, perché insomma, ci sono nei grandi magazzini i prodotti di massa che servono a mangiare meglio, dimagrendo, con il biologico, eccetera. Il politicamente corretto sui giornali, in televisione, nella conversazione quotidiana, si sta bene attenti a non offendere, a non irridere, eccetera, eccetera, e si fa ridere volontariamente quando si contrasta con questa accezione, con questa attenzione. Però, per esempio, gruppi ben definiti, larghi, forti, condividono un senso comune che va contro questo. Negli stadi, per esempio, il politicamente corretto è una cosa che si infrange deliberatamente, per cui i bu, le banane e compagnia bella sono un codice di comportamento ben preciso, che è senso comune della cultura di curva e che è contrastante col senso comune maggioritario della società di cui gli ultras pure fanno parte e scelgono deliberatamente che codice utilizzare in quale contesto esattamente per distinguersi. Quindi, appunto, è una categoria storica, assolutamente storica, e però non della stessa velocità e rapidità di cambiamento come molte altre cose. E tanto è importante per Gramsci tutto questo universo di discorso, folklore, senso comune, buonsenso, che lui dice esplicitamente che l'obiettivo della filosofia della praxis dovrebbe essere, cioè del marxismo, di diventare senso comune rinnovato, che riesca a mantenere la forza, che lui spesso chiama forza materiale, delle credenze popolari, del senso comune, del folklore, e la coerenza, la sofisticatezza delle filosofie individuali, quelle che un singolo pensatore, alto intellettuale, concepisce nella sua autonomia. Vabbè, volevo leggere il pezzettino di Gramsci, ma non lo vedo. Comunque, questo è la cosa che lui dice. Quindi, diciamo, questo è proprio una costante nella sua trattazione nei quaderni, questa dinamica, questa dialettica fra l'alto e il basso, lo spontaneo e il consapevole, in cui c'è una critica serrata di ciò che ci si trova davanti. Appunto in modo spontaneo e a livello di massa, ma nello stesso tempo c'è tutt'altro che un atteggiamento di deprezzamento o di disprezzo per questo genere di contesto e di realtà, e l'obiettivo è esattamente quello di entrarci dentro, di modificarlo e di cambiarne i contenuti. Per esempio, una questione su cui ricorre spesso la questione del senso comune in Gramsci è che lui a un certo punto, scrive tutta una serie di note abbastanza approfondite di, polemica con un libro, del 21 che era stato scritto in Russia, in Unione Sovietica, già da Nikolai Bukharin, che era un importante dirigente rivoluzionario della prima ora, che poi fu uno di quelli liquidato da Stalin negli anni 30, e nel 21 aveva scritto una cosa che si chiamava Teoria del materialismo storico, e voleva essere, mi sembra il sottotitolo fosse Saggio di sociologia popolare, una cosa così. Gramsci lo chiama di solito Manuale Popolare, per brevità. E voleva essere un'opera di volgarizzazione del marxismo, appunto, cioè Bukharin l'aveva scritto come un'opera di divulgazione. Allora, Gramsci, tra l'altro, in un primo tempo lo usò negli anni 20, ne trasse, ne fece degli estratti per una scuola di partito che ha organizzato in Italia clandestinamente, ma in carcere ci ritorna abbastanza approfonditamente in modo polemico, perché esattamente la critica che fa è quella di essere compiacente nei confronti del senso comune, del materialismo volgare, e di volgere la polemica per, diciamo, far vedere il contrasto, in cosa consiste per contrasto il marxismo e la teoria marxista, con la religione, con la filosofia alte, mentre Gramsci dice: no, se uno deve fare una opera di divulgazione, è col senso comune che si deve confrontare, con la filosofia spontanea, con la filosofia di massa che bisogna confrontarsi. È quello che appunto spesso lui fa polemicamente. Coacervo di frammenti indigesti, eccetera, eccetera. È con questa realtà, perché questi sono i nostri interlocutori con i quali vogliamo confrontarci e che noi dobbiamo modificare per primi. Perché il materialismo, nella sua versione sofisticata, materialismo storico elaborato da Marx e da Engels, eccetera, è certo una filosofia a livello delle grandi filosofie idealistiche di Hegel, eccetera, da cui nasce e con cui entra in polemica, ma a livello appunto del senso comune, c'è un materialismo volgare, rozzo, che si basa sui prodotti immediati delle sensazioni, che non bisogna compiacere, col quale non bisogna essere compiacenti e magari fare leva su quello per una polemica antireligiosa. Anche la religiosità popolare è fatta di queste cose, tanto quanto la religione, il cattolicesimo, è fatta di tanti componenti diversi, tanti quanti sono gli strati sociali che, per esempio, in un paese cattolico come l'Italia, tutta la società è pervasa e orientata ideologicamente dal cattolicesimo. E allora Gramsci dice: bisogna scegliere con precisione i propri obiettivi polemici, per cui la polemica contro la filosofia, l'alta filosofia professionale è un conto ed è uno dei nostri obiettivi, certamente, ma non è da lì che si comincia se vogliamo fare un'opera di rinnovamento dal basso tra le classi subalterne che sono i nostri interlocutori principali. La religione è una delle fonti principali per i contenuti del senso comune e a quel livello bisogna confrontarcisi polemicamente anche. Ricordiamoci che i tempi in cui scrive Gramsci erano tempi in cui, per esempio, la messa era in latino. Ora, la messa è un momento fondamentale, politico, pubblico, di adesione, del segnalare di essere dentro una comunità, ed è un momento di egemonia fortissima che si connota con fortissimi tratti di dominio, cioè le persone che vanno a messa e non capiscono nulla di quello che viene detto durante la funzione esibiscono un comportamento di obbedienza sociale in cui si vede la forza della gerarchia e dell'organizzazione della Chiesa, evidentemente. Gramsci citava l'esempio del passato in proverbio, diciamo della zia Grazietta, che era la zia benestante che aveva ospitato la famiglia dopo che era caduta a Ghilarza, dopo che era caduta in disgrazia per via dei guai giudiziari del padre, e la zia Grazietta era una persona molto religiosa e parlava sempre in famiglia di questa donna Bisodia. Donna Bisodia è il dona nobis odie del Padre Nostro, cioè dacci oggi il nostro pane quotidiano, che però in latino è dona nobis odie, donna bisodia. Uno non capisce, e la zia Grazietta pensava che fosse una persona importante dei tempi di Gesù di cui si parla bene nelle preghiere, cioè, e però era profondamente religiosa e assolutamente ossequiente di tutto quello che il prete e la Chiesa potevano dire. Dice Gramsci, questo è il livello col quale bisogna confrontarsi, bisogna smontare questo tipo di concrezione poderosa, fortissima, coesa nella sua incoerenza, per cui quando uno dice incoerente da un'analisi dall'esterno di alcunché, e lo vediamo dopo con il caso di Davide Lazzaretti, quello che dall'esterno appare incoerente, frammentario, assurdo che stia insieme, visto dall'interno assume viceversa una forza potente e quindi anche la coerenza e la stabilità di quello che nell'alta cultura sarebbe una filosofia perfettamente formata e concepita. Il passo successivo, concezioni del mondo esplicite e implicite, porta avanti il discorso in modo abbastanza coerente su questo filo, sia in Crean che in Gramsci, ovviamente. Concezioni del mondo esplicite e implicite. Concezione del mondo e della vita è una nozione molto frequentemente usata da Gramsci. Folklore, concezione del mondo e della vita delle classi subalterne strumentali di ogni società esistita. Concezione del mondo e della vita può voler dire cose diverse e applicarsi a cose molto diverse. Concezione del mondo e della vita può essere la proiezione futura del marxismo, è la filosofia idealista inventata da dei signori molto sapienti, è il folklore, è perfino il senso comune. A un certo punto dice che il senso comune è la concezione tradizionale e popolare del mondo e della vita. Sono nozioni che hanno un valore operativo anche, cioè Gramsci non fa un lessico tipo Kant, la critica del giudizio è un'opera in cui stabilire un senso univoco di ogni nozione è fondamentale ai fini dell'equilibrio del tutto. Come abbiamo già detto varie volte, le nozioni, le espressioni possono assolvere funzioni anche un po' diverse a seconda dei contesti, in questo senso operativo. E per esempio, parlando di concezioni del mondo, Gramsci fa una distinzione fra le concezioni esplicite e implicite. Le concezioni esplicite sono quelle, da un lato, formulate appunto deliberatamente, esplicitamente da qualcuno che fa una opera di creazione e le mette lì, dall'altro quello che ciascuno come singolo individuo o gruppo sociale dice di ritenere essere sua opinione e sua concezione, qui diciamo con un aspetto un po' più vasto, valori, modelli di riferimento. Ma dice Gramsci, non è detto che quello che si asserisce esplicitamente, quello a cui si dice di aderire, sia in realtà veramente la concezione del mondo che sarebbe propria da un punto di vista della collocazione sociale di quel determinato gruppo, grande o piccolo. E questo scarto fra ciò che è asserito e ciò che è vissuto, praticato, non è un problema di insincerità, di malafede, è un problema storico. Per esempio, è un problema di lotta di egemonie. Quando sono delle grandi masse che esibiscono questo tipo di contrasto, allora siamo in presenza di profondi contrasti storico-sociali e noi possiamo vedere che dei gruppi sociali riescono a esprimere la propria concezione del mondo solo saltuariamente, quando si muove come un insieme organico, occasionalmente. Per esempio, ovviamente, lui sempre, diciamo, il sottofondo implicito di queste cose sono le lotte politiche, le lotte sindacali, mentre in tempi normali si esibisce e si asserisce una concezione del mondo diversa e perfino contrastante, perché è una egemonia subita in questo caso. E questo era una cosa che avevo richiamato qualche volta fa nell'ambito delle differenze di atteggiamento che creano traccia tra Gramsci e gli antropologi. Questo invece a me sembra che sia anche un tratto di similitudine di atteggiamento, cioè Gramsci si fa interprete di interpretazioni, potremmo perfino dire con Goertz, cioè l'interpretazione dei subalterni e delle zie Grazietta che si dichiarano totalmente aderenti a una concezione del mondo quale quella propugnata dal cattolicesimo ufficiale, Gramsci ne fa una interpretazione dicendo: no, questo è quello che voi credete essere nei vostri interessi ed essere ciò che vi rappresenta. Ma in realtà le cose stanno diversamente e si vede in certi momenti, in certe espressioni politico-organizzative, in certe occasioni in cui veramente, viceversa, c'è un'espressione che corrisponde effettivamente agli interessi di questi ceti sociali.
Quando queste opinioni, interpretazioni sono esplicite, sono comunque anche false, giusto?
Sì e no. No, nel senso che sono realmente parte della vita di quel gruppo sociale e perciò non sono false. Sono, secondo Gramsci, che però legge la realtà come un funzionalista antropologo leggerebbe la realtà e dice il culo serve a quella cosa lì, la magia degli ignami serve a quella cosa lì, e un altro che ha un'altra visione dice no, si legge in un'altra maniera. Uno che non la pensa come Gramsci può dire la concezione del mondo espressa dal cattolicesimo e dal pensiero sociale della Chiesa è veramente corrispondente agli interessi delle classi subalterne. Sei tu che le vuoi aizzare e mettergli in testa che devono fare la rivoluzione, ma in realtà stanno bene così ed è giusto che facciano così. Quindi la faccenda è opinabile assolutamente a seconda dei punti di vista. È una questione di interpretazione. Se un gruppo sociale dice questa è la mia visione, e lo dice anche lì con gli atti, recandosi per esempio in massa la domenica a chiesa, in chiesa, quello è un fatto, e se è un fatto non può essere falso. C'è una contesa, dice Gramsci, c'è una contesa di interessi e di egemonie. La classe dominante che ha l'egemonia finché le classi subalterne tali sono, riesce a imporre nei tempi normali i propri modelli di comportamento e a mantenere, era una citazione che avevamo fatto la volta scorsa se non ricordo male, egemonia come capacità di tenere in scacco la forza potenziale oppositiva che le classi subalterne potrebbero mettere in campo per rivendicare i propri interessi, per esempio. Io ti convinco che non è nel tuo interesse fare quest'altra cosa. C'è una contesa e qualcuno che vuole costruire un nuovo pensiero dice no, non è nei vostri interessi fare quello che vi dicono, io sostengo un'altra cosa. È una contesa e appunto dicevo un'interpretazione. Dice a un certo punto Gramsci, un gruppo sociale che ha una sua propria concezione del mondo, sia pure embrionale, che si manifesta nell'azione e quindi saltuariamente, occasionalmente, cioè quando tal gruppo si muove come un insieme organico, ha, per ragioni di sottomissione e subordinazione intellettuale, preso una concezione non sua, a prestito da un altro gruppo, e questa afferma a parole. E questa anche crede di seguire perché la segue, virgolette, in tempi normali, cioè quando la condotta non è indipendente e autonoma, ma appunto sottomessa e subordinata. L'esemplificazione storica banale è sempre nella esperienza fondamentale di Gramsci e dei suoi, del suo gruppo. Nel 1920 a Torino i consigli di fabbrica, la classe operaia che prende il controllo delle fabbriche, che crea la sua propria organizzazione, che decide da sé qual è il programma di lotta che deve seguire, sta esibendo la sua vera concezione del mondo. I singoli operai con le proprie mogli e i propri figli che se ne vanno separatamente, ciascuno a messa la domenica o a votare per il notabile del partito borghese, eccetera, eccetera, in tempi normali, cioè non nel 1920, fino al prima e dal dopo in poi, e insomma quando la sconfitta è maturata, eccetera, sono sottomessi a una concezione che non è la loro, ma dicono essere la loro. Appunto, questa è un'interpretazione, uno ne può fare un'altra, altri coevi di Gramsci ovviamente ne facevano altre, tra l'altro storicamente hanno vinto quelli che non la pensavano come Gramsci e che la pensavano all'opposto, evidentemente. Anche qui si vede appunto la questione come i ragionamenti sui fatti di cultura, che qui prendono il nome di concezioni del mondo, rispondano sempre a una dinamica di rapporti di potere tra dominanti e dominati, nella fattispecie, cioè quali rapporti consentono di imporre un consenso e di convincere qualcuno che potrebbe non averne interesse a essere d'accordo su un qualcosa che non è semplicemente imposto per obbligo e per legge, ma passa come convinzione effettiva e sincera. Questo è quello che può fare un potere che è insieme egemonia e dominio. Stato come egemonia e dominio. Chi ha il potere statale? Ha la scuola, ha l'esercito, ha la magistratura, ha i partiti politici e ha gli organi di stampa, eccetera, ha sia le leve del potere coercitivo sia la capacità di produrre consenso reale, effettivo e come tale sentito dai diretti interessati. Il passaggio stabile a un'acquisizione non occasionale, non solo nei momenti in cui ci si trova tutti insieme, di una concezione del mondo realmente corrispondente, secondo l'interpretazione di Gramsci, agli interessi di un determinato gruppo, è un'acquisizione di coscienza che è sia individuale e sia di massa. Gramsci per esempio parla dell'uomo attivo di massa, e anche qui di solito penso che pensi all'operaio di fabbrica in primis, che conosce il mondo trasformandolo, cioè è inserito nel cuore dell'attività produttiva più tecnologicamente avanzata, quella che manda avanti tutta la società, ma non ne ha coscienza come singolo individuo, non sa di star facendo, di star avendo un ruolo come gruppo sociale potenzialmente appunto egemone, se si ribaltassero i rapporti di forza. Ha una potenzialità implicita nel suo operare, di cui però non c'è coscienza. Il passaggio tra questa assenza e presenza di coscienza è quello che in termini marziani è il passaggio tra la classe in sé e la classe per sé. Cioè la classe in sé è il dato sociologico per cui il proletariato di fabbrica è, diciamo, al cuore dello sviluppo tecnologico e produttivo della società capitalista, che è la società più progredita sul mercato storico del momento, ma è semplicemente, svolge una funzione strumentale come macchine per la produzione. La classe per sé è quella che prende coscienza del proprio posto nel mondo come singoli e come gruppo sociale e decide di farsi dei programmi e dei progetti autonomi in relazione a questo proprio posto nel mondo. C'è coscienza contraddittoria, questa è una categoria che Gramsci usa, coscienza contraddittoria quando ci sono entrambe queste cose, una potenzialità inespressa e embrioni di espressione di questa potenzialità, come nei momenti che richiamavamo prima. L'acquistare coscienza come singoli e come gruppo vuol dire acquistare coscienza del proprio posto nel mondo e del complesso delle proprie relazioni. Acquistare coscienza è il primo passo per poterlo anche modificare, e questo è un altro dei casi, qui ci sono tutta una serie di esempi ma adesso non li leggiamo, in cui si vede appunto spesso, insomma, questa corrispondenza di registro individuo-gruppo, individuo fino all'autobiografia sua personale, ma comunque la considerazione della posizione dei singoli individui in un determinato rete di relazioni sociali e la proiezione a livello sociale di gruppo di questa assenza, presenza o contraddittorietà di coscienza. Su questo mi fermerei se non ci sono domande al momento.
Un piccolo pensiero appunto su questa linea, diciamo, questa contemporaneità tra il registro individuale e il registro, insomma, gruppale. Quanta importanza dà effettivamente Gramsci allo spazio dell'individualità? Perché se a un certo punto dice, insomma, che la concezione del mondo esplicita molte volte non rispecchia la concezione del mondo propria cioè, di una determinata classe. Per esempio, si fa il picchetto per non far entrare il crumiro, che comunque esplicitamente nella sua azione richiama una concezione del mondo che per Gramsci è sbagliata. Quindi, quanto spazio c'è effettivamente nell'individualità? Avevo trovato questo passo mentre, insomma, stava spiegando, che è di Marcel Mauss sulla teoria generale della magia, e direi che è abbastanza esemplificativo magari anche dell'impostazione che, almeno nel mio pensiero, può avere Gramsci. L'uomo medio dei nostri giorni, quindi si parla sempre di un individualità attivo, la classe subalterna, l'uomo subalterno. Come quasi tutti gli uomini delle società arcaico-arretrate, è una totalità. Egli è preso in tutto il suo essere dalla più piccola delle sue percezioni e dal suo minimo shock mentale. Non so, questa potrebbe essere vista anche come una concezione del mondo esplicita, errata. Di conseguenza, lo studio di questa totalità fondamentale per tutto quanto non concerne. Scusi, di conseguenza, lo studio di questa totalità è fondamentale per tutto quanto non concerne le élite delle nostre società moderne.
Per tutto quanto non concerne.
Le élite delle nostre società moderne. C'è un forte parallelismo tra cioè la concezione sociologica di Mauss e quella di Gramsci, anche sul fatto che comunque l'individualità, almeno così a primo acchito, non sembra avere proprio una porzione essenziale all'interno di questa azione.
Sì, io direi sì, nel senso che sicuramente in Gramsci, in quanto esponente di una sociologia marxista, il dato collettivo e sociale è sicuramente più importante sotto il profilo teorico. Sempre, cioè lo sottolinea sempre questo aspetto. Direi che nell'impostazione di Mauss, idem, cioè l'aspetto sociale è ciò a cui è interessato. Questo in fondo è un po' vero di tutte le discipline socio, noi compresi, discipline antropologiche comprese, cioè il concetto in quanto membro di una società, sono le ultime parole del pezzettino classico di citazione della concezione, della definizione di cultura di Taylor, in quanto membro della società. Cioè il dato sociale, l'aspetto oltre individuale, è l'oggetto di interesse e l'oggetto di studio. Quindi non so se questo è quello che lei voleva dire, ma direi l'atteggiamento e il punto di vista effettivamente è in comune in questi termini. Da un lato dobbiamo aggiungere che con tutta la sensibilità dei decenni successivi, che viceversa ha dato sempre più spazio all'interesse per la dimensione individuale, uno si sente un po' in dovere di fare una retroazione e andare a rivedere all'indietro, la strada di chi pensava e scriveva, nella prima metà del secolo, i primi decenni del secolo. Mauss è un po' prima di Gramsci, ma insomma siamo lì come epoca, grosso modo. E sicuramente né in antropologia, né per Mauss, né per Gramsci come caso particolare di marxista duttile, come dice Lacrean, l'individuo non conta. Su un piano teorico, però, la questione ha un peso diverso. Cioè, direi che, come diceva lei, cioè, sul piano teorico l'individuo è inserito sempre in una rete di relazioni, ed è la rete di relazioni che dà valore all'individuo e non viceversa, ed è la rete di relazioni che è l'oggetto di interesse dell'interprete Gramsci e dell'interprete Mousse. Poi, da un punto di vista biografico, di come si sa che insomma Gramsci abbia vissuto nelle testimonianze contemporanee, quello che racconta nelle lettere, da tante cose, osservazioni interstiziali nelle note dei quaderni, lui la dimensione Nino non se l'è mai scordata. Questo è non possiamo mai sapere se è perché è andata a finire come è andata a finire gli ultimi 11 anni della sua vita, o se era effettivamente un tratto costitutivo della sua personalità e del suo approccio, come sembra testimoniato dai racconti di quando era libero e dalle cose che scriveva quando era libero. Però una dialettica e una dinamica dello spazio individuale e di quello collettivo c'è. Il peso è diverso, ma c'è. Per esempio, tante sue osservazioni degli scritti appunto precarcere si fanno risalire a un ancora non, come si può dire, non critica integrale del crocianesimo e dell'idealismo, che ovviamente si basa molto sull'esperienza individuale, eccetera, per cui penso al famoso numero unico che fece nel 17, che si chiamava La città futura, per la Federazione Giovanile Socialista di Torino, lo si legge con molta con molte sottolineature dell'aspetto di volontà individuale, di iniziativa individuale, in cui bene o male uno può trovare uno spazio anche teorico per l'individuo. Lo sviluppo complessivo del pensiero di Gramsci, la parte a cui apparteneva e la sostanza delle sue teorie, anche quelle che veniamo discutendo abbastanza minutamente, dicono che il peso principale è sul lato sociale, certamente. Però io mi sentirei di dire che appunto nella sua esperienza e nella sua elaborazione non è affatto trascurata anche la dimensione individuale. Questo forse è abbastanza una sua caratteristica.
Sì, ma se a livello poi di esito c'è comunque questa individualità, conta poco o nulla. Cioè, più che altro ho l'impressione, ovviamente non conosco profondamente Gramsci, sono tutte mie impressioni, su questo fatto, appunto, sempre ritornando a questa concezione esplicita del mondo, in realtà è come se avessi l'impressione che in realtà l'individualità, magari autentica, che si può esprimere anche attraverso una concezione che magari per lui non può andare bene, cioè secondo lui magari il crumiro non dice il vero, in realtà sarebbe anche un affogare questa identità dell'individualismo. Da un punto di vista teorico, sempre parlando di impressioni, mi sembra che parlando di individualità vuole salvare capre e cavoli.
Innanzitutto sono io che glielo faccio dire, quindi semmai sono io che voglio salvare capre e cavoli più che Gramsci, quindi diamo a ciascuno quello che è di ciascuno. Lei, leggendosi le 7.000 pagine da solo per affari suoi, può arrivare a tutt'altre conclusioni, quindi non attribuiamo a lui cose di cui io sono il veicolatore, quindi sono io il primo responsabile nel bene e nel male delle faccende, sono io che lo sto facendo parlare. Io non lo definisco, cioè salvare capre e cavoli mi sembra un po' riduttivo, perché qui può valere una retroazione di excusatio non petita, ma in un'impostazione marxista si può pensare che l'individuo sia veramente zero. A me pare che nell'impostazione di Gramsci così non sia, e quindi forse l'idea è cercare di valorizzarlo anche laddove forse non ha tutto questo gran valore. È una visione dall'esterno, può dire, beh, insomma, non c'ha poi tutto questo peso. L'accento è sempre assolutamente sul dato sociale e sul dato collettivo e sul dato organizzativo. Io però direi anche che se vogliamo girarla da un altro lato, quello che è pubblico, collettivo, sociale, è il massimo di possibilità per l'individuo, cioè è una possibilità effettivamente aperta a tutti. Se tu centri tutto sull'individuo e a quel punto fai una gerarchia di valori che è inevitabile, al crumiro tu gli puoi sempre fare credito di cambiare idea dal tuo punto di vista, cioè per dire prendi la tua idea, ma comunque di cambiare idea e di essere altro, se tu ti basi solo su una questione di valutazioni dei singoli individui, io c'ha l'aria di essere un po' una cosa un po' più di una gerarchia un po' più irreversibilmente definita. Il crumiro è un operaio e l'operaio sarà sempre operaio, non sarà mai né Croce né Agnelli né Valletta o chi per loro. Rimane al suo posto e ci rimanga. Quindi questa insistenza sull'organizzativo, sul collettivo, sul pubblico, eccetera, c'ha anche il risvolto, può avere il risvolto di schiacciare l'individuo, non conta, ma c'ha anche il risvolto di dire ogni individuo può far farne parte e ogni individuo può trovare il suo posto, svilupparsi e fiorire in questo contesto di pari. Le osservazioni, appunto, e il parlare al singolare, all'individuale, ricorre in Gramsci, c'è, sia nelle semplificazioni, qui appunto, come ho già detto, va letto con attenzione tutte le cose che ci mette Crean, che sono tante di citazioni di Gramsci, perché secondo me ci sono questi aspetti. Come ho detto, l'idea può essere anche di andarseli a esplodere, andare pescando in rete la versione integrale e ricontestualizzare i singoli passi. Io penso che non sia una valorizzazione, da capra e cavoli, è una strada diversa, è una linea teorica diversa in cui la dimensione sociale è sicuramente preminente. Però, il valore dell'individuo e la sua possibilità teoricamente infinita di inserirsi appunto in una dimensione di crescita mi sembra che sia un dato effettivamente anche presente. Non so quanto si possa nobilitarlo teoricamente, però come stile di pensiero e di argomentazione direi che c'è. Però
No,
questo ci
vero.
dobbiamo mettere
Sì, no,
a
vabbè,
leggere
anche
e a parlarne, cioè a ragionarci nel merito. Uno poi in una trattazione così asistematica, se si fissa con un'idea del genere, si mette in caccia di quella e fa bottino, fa antologia su questo. Il concetto di individuo nei quaderni del carcere di Gramsci. Ci fa la tesina da frequentante come prova di scrittura e si cava una cosa di suo interesse ed sarebbe un lavoro bellissimo. Non, francamente non è che sia un grandioso conoscitore di letteratura gramsciana, ma non mi ricordo approcci di questo genere, approfondimenti di questo genere, ma si può fare tranquillamente.
sarebbe anche un'opportunità magari per poterlo studiare in maniera più
Appunto.
approfondita, perché le mie adesso sono semplicemente
Sì,
impressioni
però queste cose se
su
uno ha un
questo.
interesse sono una pista, cioè appunto in una cosa così frammentaria, l'idea di trovare un filo conduttore, ricondurre anche altre cose che non hanno relazione fra di loro, sono io che ce le metto in relazione, che ne esce fuori? Vediamo. Magari vengono fuori delle sorprese, in un senso o in un altro. Altro?